importante, però vabbè, non mi sento molto comoda qua. Che posso dire? Solo che sono contenta di tornare. Buonasera a tutti. Vorrei raccontarvi un paio di cose che mi hanno toccato in questo viaggio, diciamo, a casa. Sono stata molto contenta di tornare per un paio di mesi, ovviamente vedere i miei familiari, i miei genitori, amici, tutti quanti. Quando sono stata a casa di mio padre, è venuto un amico suo della infanzia che conosce abbastanza la nostra situazione e la situazione di mio padre, e ha iniziato con una, diciamo, un rimprovero ai sacerdoti ortodossi, che non li, ha visto varie cose, vari peccati gravi nella Chiesa ortodossa. E io ho detto: guarda, signore, stimabile, che noi non dobbiamo inciampare nei uomini, loro daranno conto di questi peccati gravissimi che stanno facendo davanti a Dio. Però il Signore, quando noi saremo in giorno del giudizio, Lui ci chiederà: va bene, io non ti ho dato gli occhi di vedere tutti i peccati, tutti gli errori di quegli altri che loro facevano, che hai fatto tu in rispetto a quello che io ho fatto per te. La salvezza io ti ho dato a te personalmente. E invece lui è rimasto un po' così pensando, dice: sì, ma loro ci fanno di non andare più in chiesa, ci fanno di non credere più. Sì, però questo non li puoi attribuire a loro, questo che no, se loro fanno quelle cose che non vanno bene, questo non ti impedisce a te di non credere in Signore, tu devi credere nel Signore. E stavamo parlando così un po' a fondo, e lui mi diceva: sì, hai ragione, che noi non dobbiamo guardare ai sacerdoti, noi dobbiamo guardare sempre a noi, e noi dobbiamo essere giusti davanti, giusti, essere corretti davanti al Signore. E a un certo punto lui mi ha detto, dice: sì, io vedo che tu sei molto con la parola. Dico: sì, perché è la parola, ci dice che noi con la parola, noi conoscendo la parola conosciamo la verità, e non ci può ingannare nessuno. Che se viene qualcuno a dirci un'altra cosa che non c'è nella parola, noi sapendola noi possiamo dirgli: guarda che questo è aggiunto, e così gli diciamo la verità. L'unica cosa che gli dico che deve leggere la parola. Dice: sì, ma la parola io non la posso leggere tutti i giorni. Dico: no, ma da mangiare puoi mangiare tutti i giorni. È lo stesso che anche per l'anima ha bisogno di mangiare ogni giorno per fortificare e per vedere la verità. Questa cosa mi ha colpito molto, che mio padre non diceva niente. Non mi ha detto né che fermati, basta, non continuare più, e mi ha lasciato a tatonare molto il suo amico, perché magari hanno avuto dei contraddittori tra di loro pure. E mi sono fatta un punto interrogativo: perché mio padre mi ha lasciato parlare? Io spero che il Signore sta lavorando nel suo cuore, perché all'inizio, sempre quando gli stavo parlando del Signore, lui mi diceva: Carmen, basta, che non voglio parlare più. E in una sera io ho detto, dico: papà, dico, che può essere più importante che la vita eterna? Come sei adesso, come vai adesso, e verso l'eternità, così sarai. Come ti arrangi qua, così starai per l'eternità. Il Signore ci dice, ti ho messo davanti la morte e la vita. Scegli tu la vita per vivere. E lui mi ha detto, sì, io conosco la parola, lo so. Dico, sì, la parola ti giudicherà quando sarai davanti al Signore se non fai pace con Lui. E l'ho lasciato tranquillo, non l'ho stressato più. E non mi ha detto niente. La seconda cosa che voglio dirvi, tornando a casa dove mia madre, sono stata molto felice che sono entrata di nuovo in la casa del Signore dove sono nata, dove ho cresciuto, dove mi sono convertita. Ero così felice. Conoscevo una sorella che è anziana, ha 80 anni, e 2 anni fa, quando sono andata, sono stata da un'altra sorella che era in fase terminale. E da lì ci siamo conosciuti e abbiamo parlato un po', e niente di più. Io sono venuta di nuovo in Italia, e quest'anno, quando sono tornata, lei mi ha detto, dice, dai che abbiamo da fare tante cose. Dico, da fare tante cose? Dice, sì, dobbiamo visitare i malati. Dico, i malati? Andiamo a visitare i malati. E abbiamo iniziato con i fratelli malati che non potevano più venire in chiesa, che erano già in... molto molto malati fisicamente, anche come si chiama, anche un po' raffreddati nello spiritualmente. E che mi ha colpito è stato un fratello con la metastasi di cancro di colon, di non lo so dire, in fase terminale. Quello che mi ha colpito, il suo viso, la sua felicità, la sua speranza, che si vedeva che era proprio già in cielo. Io ho detto, Signore, ma solo Tu puoi fare questa cosa qua. Lui sa che è già in fase terminale, e lui, noi andavamo a rallegrare, a togliere una lacrima dal viso, a fortificare i fratelli, e vedo che io sono fortificata. Visto questa situazione, mi sono un poco umiliata, ho detto, Signore, io vengo qua tutta forte, tutta non so che, però io vedo che Tu mi vuoi dire che non devo andare così pesante, che devo pesare più i miei piedi e non calpestare tanto, prendere per poco quello che ho. E da quel momento io ho detto, dico, mi dispiace la situazione che c'è, però noi stavamo pensando di venire a fortificarvi, a rallegrarvi, però noi abbiamo ricevuto, noi, io con questa sorella anziana, che stavamo andando a visitare questi fratelli. E lui mi ha detto, dice, no, sorella, dice, non sono io, è il Signore che lavora, è il Signore che mi fortifica. Dopo tutto questo male che ci aveva una borsa qua fuori, non poteva fare più normale, solo in quella borsa. Era una cosa tremenda. E poi dopo ci dice che il Signore mi ha dato anche un bonus, che ho un buco nella parte dorsale indietro. Ho detto, un bonus? Dico, ma che bonus? Dice, sì, quel male ancora di più. E ho detto, dico, è così felice? Con tanto male che c'ha, è così felice, è così. E mi sono sentita proprio per il suolo. Dico, Signore, dico, ma come si può fare così? Con tanto male che c'ha questo uomo, è così felice. mi sono sentita umiliata. E non ho potuto dire più niente, solo abbiamo cantato due cantici e gli ho fatto il segnale a questa sorella, andiamo, e sono uscita da quella casa rallegrata per una parte, però umiliata per l'altra parte, perché dicevo che io, Signore, sono, mi sentivo così forte che io vado a fortificare gli altri, io vado a mi sentivo qualcuno, e invece il Signore mi ha umiliato e mi ha messo con i piedi sul suolo. E da lì stavo pensando, proprio entrando più profondo nella mia anima e nel mio comportamento, e ho visto che sono tanto mancante e sono tanto... In alcuni aspetti sono un po' superficiale, e mi devo riprendere su questo che mi sta un po' affettando. Niente, solo volevo condividere questo con voi e sono felice di ritornare di nuovo qua. Grazie.
Ci stiamo tutti e due. Io vorrei farti una domanda. L'incontro con questo malato terminale così grave, nell'arco dei tuoi 2 mesi circa di assenza, è stato verso la fine o solo?
No, verso la fine, da agosto, quando Desiree è già venuta qua, è già tornata in Italia, perché ero con lei, non la potevo lasciare. Da agosto mi ha proprio un po' trasformato questo percorso di andare a visitare i fratelli ammalati e di vedere un'altra vita, un'altra, come si chiama, un'altra, un altro mondo.
Ecco, la domanda te l'ho fatta perché io ti ho visto già domenica scorsa, che eri appesantita, martedì anche, quindi lo shock, in sostanza, che ti è venuto in corrispondenza, che hai subito in corrispondenza a questa visita abbastanza recente, e ci stai pensando sopra?
Sì, sto pensando sopra, perché venendo qua, visto la vita che sto facendo, mi rendo conto che non sto facendo niente per il Signore, solo, diciamo, solo teoricamente e verbale, dico, però di andare come lui ci dice: sono stato malato, non siete venuti a vedermi, sono stato in prigione, non siete venuti, e tutto questo mi sta un po' mortificando, mi sento un po' inutile.
Hai detto che ti sei sentita umiliata, adesso mortificata, ma siamo lì come concetto. Allora, questo direi che è un grosso elemento o aspetto che il Signore ci propone, perché l'umiltà precede la gloria, l'ha sempre detto e lo continuerà a dire. Questo, parlandone un po' fra tutti noi, dobbiamo ricordarci che, l'ho detto forse anche in preghiera un po', ma la risoluzione del nostro peccato è avvenuta perché si è umiliato il Signore, quindi non può accettare delle persone di qualsiasi razza o nazione che non passino attraverso almeno una certa umiliazione. E l'altra cosa che mi colpisce molto è che, anche di questo ho fatto cenno in preghiera, per quanto noi siamo umiliati, siamo attenti, partecipiamo alla Chiesa, cioè siamo proiettati verso una vita cristiana attiva e vivente e corretta, sto specificando che è corretta, questa non sarà mai sufficiente a colmare il debito che ciascuno di noi ha col Signore, perché per colmare quel debito è stato necessario che Dio prendesse forma di figlio e portasse a compimento questa operazione non so, indefinibile nella sua dimensione. E questo mi fa anche pensare, se ci pensate bene, al senso profondo del Salmo 51, che dice appunto, aiutatemi perché mi impappino sempre, io ho peccato contro di te solo e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Lo confesso affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi. Noi siamo chiamati quindi a un cammino che mira alla strada che il Signore ci propone, che è quello che lei ci ha testimoniato adesso, ma il valore non sarà mai sufficiente perché è stato necessario quell'altro. Quindi anche quando noi facciamo qualsiasi peccato nella nostra vita, in realtà stiamo sputando in faccia al Signore che era sulla croce, come hanno fatto taluni, i Vangeli lo hanno ricordato, è scritto, perché come dire, scusarsi col Signore perché ho fatto una certa cosa è niente, perché Lui per quella cosa che noi consideriamo, ma insomma non è grande, che o anche grande, è sempre un'inezia di fronte a quello che Lui ha affrontato. E se guardiamo bene nella parola, tante volte ci sono tornato sopra, c'è una chiara, come si vuol dire, c'è una chiarezza sul fatto che il Signore avrebbe fatto questo per uno. Allora proviamo a spogliarci di tutti gli altri che vanno dal Signore. Quell'uno sono io. Sono io e è andato sulla croce per me. E se non ci fosse andato, non sarebbe stato possibile recuperare quello che abbiamo fatto in Adamo. Cioè sto dicendo quanto grave è il peccato verso il Signore e quanto ciò che Carmen ci ha raccontato, cioè l'umiliazione, è un fatto fondamentale. È un fatto fondamentale per capire, il Salmo 51 è tipicamente di umiliazione. Ho peccato contro di te solo. E ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Bene, Carmen, allora tu hai un cammino di scuola. Hai iniziato una scuola, adesso la riporti avanti qua. Però c'è un'altra cosa che non ho capito bene. Tu hai preso parte a quella chiacchierata, in qualche modo, fra tuo padre e questo suo amico. E poi hai concluso dicendo che il papà, qualche giorno dopo, quando tu l'hai intervistato, gli hai detto allora papà...
Si è messo già in opposizione, già mi ha detto basta Carmen, che... E io ho detto, dico, papà, dico, non ho visto, dico, tu hai una Bibbia anche, la tua ortodossa, dice, sì, ce l'ho là. Dico, ti chiami cristiano e non leggi la Bibbia, dico, che cristiano sei se non leggi la parola? E io la so, ma se la sai, questa parola ti giudicherà. E mi ha detto di basta.
Ti ha colpito molto questo fatto?
Sì, perché lui è una persona molto tranquilla, molto, molto introversa, però quando tocco la corda sensibile che è la fede o la sua religione, è un po' che non vuole entrare di più. Magari il Signore sta lavorando su il suo cuore, sta ascoltando che per caso, ma non era per caso, alla televisione c'era un programma che giusto era uno dei evangelici e abbiamo ascoltato e ho detto, dico, vedi papà che il Signore ti sta parlando anche tramite questa bocca inferno, vedi? E non dice niente.
Tu nel tuo cuore quando sei andata giù pensavi che fosse successo qualcosa al papà? Ci speravi?
Io spero ancora.
Ma certo, certo. si spera
conoscendolo
ancora.
Lui mai non mi ha dato il motivo di pensare che vuole cambiare. Lui ha detto che io ho la mia religione e tu la tua.
Comunque io ti ho guardato mentre ero lì, ti vedevo meglio da adesso. E tu hai cambiato molto espressione quando ci hai detto della delusione che ti ha dato il papà. Un motivo di preghiera, per tuo papà. Rinnovato perché probabilmente già anche prima hai pregato per lui. Va bene. Hai imparato due lezioni. Papà e quell'altro. Grazie.
Abbiamo detto che lì c'è un foglio con le crocette da farsi. Per domenica prossima occorrono 4 persone. Quindi lo dobbiamo fare prima di abbandonare questa sala o lo devo fare io telefonicamente?
No, l'ho fatto per evitarti.
Allora, resta questa regola che prima di uscire di qui 4 crocette devono esserci per domenica.
No, chi vuole mette la crocetta anche uno. Ah. Io ho detto massimo 4 per non
Sì, però se
4
siamo
di là e 6, 5 di qua.
Vabbè, allora chi vuol fare volontario lo scrive lì con la crocetta. Okay. Domenica prossima è il 15. Avete visto questa cassettina qua? E ci sono le offerte per i Gedeoni. Questa è una cosa che periodicamente con l'accordo con gli anziani si mette nella sala per fare un'offerta per la missione dei Gedeoni. E allora colgo l'occasione per accennare a qualche aggiornamento e qualche notizia su questa missione. La missione dei Gedeoni è nata nel 1898, quando per caso due credenti si sono trovati nella stessa camera da letto di un albergo dove non c'erano camere sufficienti, e però uno ha chiesto all'altro: le disturba se io prego, perché io sono abituato a pregare tutte le sere. No, quell'altro dice: anch'io, anzi, mia madre è in punto di morte, mi ha chiesto di non andare a dormire ogni giorno senza prima aver letto qualche versetto della Bibbia e aver pregato. Ah, bene, bene, allora preghiamo insieme. E così si sono messi a pregare insieme e hanno continuato poi a chiacchierare anche fino alle 2 di notte. La mattina dopo, quando si sono svegliati, hanno detto: ma perché non facciamo... Abbiamo visto che in questo albergo, a Pianterreno nella hall, c'era gente che fumava, gente che giocava a carte, gente che bestemmiava. Non sapevano cosa fare. Non sarebbe bello che in ogni albergo ci fosse una Bibbia, in modo che magari qualcuno meglio intenzionato possa leggere la parola di Dio? Eh sì, dice, è una buona idea. Bisognerebbe proprio fare una organizzazione che porti negli alberghi, almeno nella hall, una Bibbia. Ne riparleremo. L'anno dopo, infatti, hanno fatto una riunione, erano in tre, e hanno detto: noi dovremmo fondare un'associazione per una Bibbia in ogni albergo e organizzarci magari con le chiese. Erano evangelici, tutti evangelici, perché negli Stati Uniti sono maggiori gli evangelici dei cattolici. E si sono riuniti e hanno detto: facciamo un'associazione, io sono il presidente, tu sei il segretario e l'altro è il cassiere. Erano in tre e hanno stabilito questo. Però ha detto, dice, che nome gli diamo a questa associazione? Chiediamolo al Signore. Allora si sono messi in preghiera tutti e tre a chiedere al Signore come devono chiamare questa associazione. A un certo punto uno ha alzato gli occhi e ha detto: ci chiameremo Gedeoni, perché Gedeone era un grande uomo di Dio, e era ubbidiente a Dio e ha fatto cose grandiose con il sostegno di Dio. Gedeoni, in inglese Gideon, E allora hanno fondato l'Associazione Internazionale dei Gedeoni, l'Associazione dei Gedeoni, che per il momento era solo nazionale negli Stati Uniti. E dopo qualche anno hanno cominciato a organizzare un camion pieno di Bibbie e girare per gli alberghi a consegnarle. E poi a un certo punto hanno cominciato a pensare, ma non si potrebbe mettere anche le mogli dei Gedeoni? Cioè, i Gedeoni chi dovevano essere? Per regola dovevano essere dei credenti evangelici, in buona comunione con una chiesa, e approvati dagli anziani, e che avessero una sana dottrina praticamente soprattutto dal punto di vista della salvezza. E le ausiliarie potevano essere le mogli dei Gedeoni credenti, che erano però anche loro ben accette nella Chiesa e con una sana dottrina. Quindi hanno cominciato a pullulare Gedeoni e ausiliarie. E dopo qualche tempo ci sono messi anche i canadesi e poi sono andati anche in Inghilterra e via discorrendo siamo arrivati dopo un secolo e vent'anni, siamo arrivati a 300.000, 200.000 Gedeoni, 100.000 ausiliarie e 200 stati del mondo dove sono, 201 stati del mondo dove sono presenti i Gedeoni, 100 traduzioni e questo è in italiano, 100 lingue. Quindi c'è un'organizzazione proprio negli Stati Uniti funzionale. Ci sono molti impiegati, molti volontari, alcuni anche stipendiati, che girano poi tutto il mondo perché vanno a controllare che funzioni tutto bene. E questa associazione prima andava solo nelle hall degli alberghi, però poi dopo hanno pensato mettiamone uno in ogni camera d'albergo, sul comodino. Poi hanno detto, perché non lo portiamo anche nelle scuole? Allora hanno fatto un'edizione piccola, il Mini, si chiamano così, Mini Nuovi Testamenti, e hanno cominciato a distribuirli nelle scuole, gratuitamente sempre. E quindi hanno cominciato un'azione massiccia di distribuzione della parola di Dio in alberghi, poi scuole, poi ospedali, poi carceri e caserme, cioè quei punti della società che sono particolarmente sensibili per assimilare questa parola. Ma lo scopo dei Gedeoni non era quello di fare i distributori. Lo scopo dei Gedeoni era quello di conquistare anima a Gesù, di convertire persone tramite la parola. E come lo facevano? E come lo fanno oggi? In tre modi, cioè con la preghiera, con questa distribuzione massiccia e con la testimonianza personale. Noi cerchiamo di conservare sempre in tasca un Nuovo Testamento per non perdere ogni occasione che il Signore ci dà di parlare di Lui. E infatti lo vediamo che talvolta capitano delle cose strane. Dico, guarda, qui il Signore mi aiuta, mi mette davanti una persona che vuol parlare di Lui. E allora questo libretto è fatto poi in modo che nell'ultima pagina c'è la conclusione di tutto, si chiama l'ultima pagina, la mia decisione, cioè uno legge la parola, però poi quando arriva in fondo deve fare una decisione, il piano di salvezza di Dio. E nell'ultima pagina c'è, ho deciso di accettare Gesù come mio personale salvatore, con nome e data, cioè uno viene costretto a firmare, se vuole, naturalmente, tutto libero. Confessando a Dio che sono un peccatore, dopo aver letto quello che uno può aver letto, deve fare questa decisione. Confessando a Dio che sono un peccatore, credendo che il Signor Gesù Cristo morì sulla croce per i miei peccati e risorse per la mia giustificazione, ora io lo accetto come e lo riconosco come mio personale salvatore e padrone della mia vita. Amen. Firma e data. Quindi lo scopo principale è questo. E come lo otteniamo? Dunque, lavoriamo in collaborazione con le chiese evangeliche di tutti gli stati. E le chiese, noi facciamo un'azione che la chiesa non può, non fa in genere, perché la chiesa va a evangelizzare nelle strade, va a evangelizzare nelle piazze, nei parchi, come facciamo anche noi. Invece negli alberghi, scuole, ospedali, carceri e caserme in genere non va. E lì invece noi andiamo in maniera massiccia e limitatamente proprio a solo questi ambienti. E cosa vogliamo dalle chiese? Dalle chiese noi intanto abbiamo una grande collaborazione, perché ogni convertito a un certo punto, appena è convertito, deve prendere contatto con i fratelli, quindi deve andare in una chiesa dove trova dei fratelli per essere cresciuto, alimentato e fatto crescere. E quindi noi siamo l'apporto alle chiese, siamo in una come si può dire, collaborazione con le chiese. Noi diamo qualcosa alle chiese, le chiese danno qualcosa a noi. Cosa chiediamo alle chiese? Alle chiese chiediamo di raccogliere delle offerte ogni tanto, poi chiediamo di pregare per noi. Tra le preghiere di ciascuno dei credenti, noi chiediamo che si preghi anche per questa associazione, che tra l'altro cresce moltissimo e in grande attività, perché siamo arrivati addirittura a 2 miliardi e 300 milioni di pezzi che abbiamo distribuito. Bibbie intere o anche parti della Bibbia, 2 miliardi in un secolo e 20 anni, 2 miliardi e 300 milioni, adesso sono già diventati 350. E quindi, terza cosa che chiediamo, i Gedeoni, cioè nelle chiese nascono i Gedeoni, perché andando a presentare l'opera nelle chiese molti dicono: ma non lo posso fare anch'io? E perché no? Però naturalmente col beneplacito e il nulla osta degli anziani, perché gli anziani devono poter giudicare se l'elemento è adatto o non adatto a farlo. E dicevo, con questa autorizzazione degli anziani qualcuno può fare il Gedeone, quindi ogni presentazione noi acquisiamo altri Gedeoni. Per esempio in questa sala abbiamo acquisito il nostro caro Raffaele, che tra pochi mesi lo iscriveremo anche ufficialmente, e quindi le porte sono aperte per tutti quelli che vogliono collaborare. Anche momentaneamente, per esempio, Crescenzo è venuto tante volte, anche Omeri è venuto tante volte. Se poi volete iscrivervi, la porta è sempre aperta. Quindi, le testimonianze di conversioni attraverso la distribuzione della parola sono numerosissime e sorprendenti e bellissime, tutte. Ve ne racconto una stasera. C'erano un Gedeone e sua moglie che avevano preso un autobus in America, questo. Però era un percorso molto lungo, credo fosse a Seattle. Era un percorso molto lungo che per andare in città ci impiegavano tre quarti d'ora, un'ora. E allora il marito si siede e dice, tira fuori il suo Nuovo Testamento e si mette a leggerlo. Dopo un po' sale una persona, un uomo, che passandogli vicino gli dice: ma questo qui è il Nuovo Testamento dei Gedeoni? Dice, sì. Dice, pensi che una volta me l'avevano offerto e io stupidamente non l'ho preso. Dove potrei trovarlo? Eccolo, le do il mio. Allora lui ha detto, grazie, grazie. Si è andato a sedere un pochino più avanti. E poi ha cominciato a leggere. E dopo, ogni tanto diceva, ma è lui, ma è Gesù, ma è il Messia, ma cosa mi ha detto il mio rabbino, ma mi hanno ingannato, ma il mio rabbino mi ha raccontato un sacco di storie, mi hanno imbrogliato, ma è lui, è venuto, il Messia è già venuto. Si vede che era un ebreo che credeva al rabbino, ma leggendo il Nuovo Testamento, perché loro non ce l'hanno il Nuovo Testamento, leggendo il Nuovo Testamento ha scoperto che era Gesù. Ma allora è venuto, ma cosa stiamo aspettando ancora, il Messia? E a un certo punto però ha detto, oh, la mia fermata è scappato e loro quindi non hanno saputo più come è andata a finire la cosa, perché non l'hanno mai più visto. Comunque il fatto di leggere porta alla comprensione. E un'altra cosa volevo raccontarvi, molto bella, sulla scrittura, sulla parola di Dio. I bambini, da 5 anni a 13, i bambini, quelli che imparano, vanno a scuola, che non sono ancora adolescenti, quando vanno a scuola si seccano un pochino di dover studiare l'aritmetica, la matematica, la storia, la geografia, tutte cose. Uffa! A un certo punto si stancano perché si fa fatica a studiare. Però, Leone Tolstoi, il grande scrittore russo che aveva scritto Guerra e Pace, un grande successo, un'opera colossale, un capolavoro che bisogna leggere, ha scritto un libro apposta su questo. Non mi ricordo il titolo, ma diceva questo. I bambini, quando gli si legge la Bibbia, sono molto interessati, ma molto. E diversamente che le cose dello studio, quando gli raccontiamo le storie della Bibbia, le fotografano, le bevono, le assorbono, le assimilano rapidamente. E non solo, ma dopo mesi se le ricordano benissimo e non fanno nessuna fatica a impararle. E sono affascinati da queste storie. Per esempio Dio che crea la luna, il sole, e poi in una settimana si riposa e poi guarda che tutto ciò che ha fatto era bello ed era, come dice il Signore, era buono, ciò che aveva fatto era buono. E poi che ha creato l'uomo, gli ha soffiato nelle narici il suo spirito immortale. E questi bambini sono affascinati e interessati. E cosa succede? Che lui, Leone Tolstoi, era ricco, aveva una grande villa in campagna, una specie di castello, e lui chiamava tutti i bambini dei suoi contadini per fargli scuola gratis, perché non c'erano le scuole a quei tempi, 1870, non c'erano le scuole, le faceva lui, insegnava ai bambini. E ha scoperto, in quel libro lo spiega, ha scoperto che quando ai bambini si parla della Bibbia, sono tanto affascinati che si affezionano anche a colui che glieli racconta. E non solo, ma pendono dalle sue labbra. Non solo, ma poi, dopo, quando studiano la storia, la matematica, l'aritmetica e tutte le altre cose, le fanno molto più volentieri, apprendono molto meglio. Quindi la Bibbia è una cosa meravigliosa, perché è la parola di Dio che i bambini, nella loro innocenza, l'assorbono in una maniera istintiva e naturale. Praticamente è Dio che parla ai bambini. E allora, cosa ho fatto io quest'estate? Siccome avevo con me i nipotini, a un nipotino, quello più piccolo di 13 anni, perché quella più grande ne ha già 16, quindi ascoltava un po' meno, gli ho detto: senti, ma vorresti che ti raccontassi qualche storia della Bibbia? Sì, mi ha risposto. Allora, tutte le sere gli ho raccontato storie della Bibbia e ho sperimentato che veramente funziona. Quindi, diciamo, a tutti voi che avete contatti con figli, nipoti, bambini piccoli, di amici, di parenti, di conoscenti, tutte le volte che potete parlate con i bambini, perché questi bambini vi si affezionano e poi sono pieni di gioia nell'ascoltare le storie di Giuseppe, la storia di Sansone, la storia di... non solo, ma le imparano così bene che ho notato che se la sera dopo gliela riraccontavo e sbagliavo una cosa, mi dicevano: no, non è così, ieri sera hai detto così. le fotografano in maniera così immediata e gli resta. Quindi amate i bambini e raccontategli le storie della Bibbia. Questo non c'entra con i Gedeoni, ma ve l'ho voluto raccontare perché l'ho raccontato anche stamattina ai carcerati, è piaciuto moltissimo. E per quanto riguarda i Gedeoni, allora vi invito anche a contribuire, ma attenzione, non è che se le pigliano i Gedeoni per andarci a spasso. Questi soldi, come ho specificato lì, sono soltanto per l'acquisto delle scritture che dobbiamo regalare, ma sono sacri, i soldi che si mettono lì sono sacri e non vanno assolutamente toccati per nessun'altra cosa all'infuori dell'acquisto delle scritture da regalare, perché nella nostra amministrazione, nel campo di Modena siamo quasi 30 Gedeoni ausiliarie, per non toccare questi soldi sacri noi abbiamo un'altra cassa, un'altra amministrazione che si chiama amministrative, e le mettiamo come offerta particolare nelle amministrative, che se vogliamo andare a fare una pizza fuori o per ricevere il visitatore che viene a trovarci ogni tanto, gli offriamo un pranzo, eccetera, oppure per spese amministrative di francobolli o altro, si tengono separate. Quindi i soldi che mettete lì saranno soltanto per l'acquisto di questa preziosa parola di Dio che va distribuita alle anime che ne hanno bisogno. Amen.
Marcello ci ha raccontato tutte queste cose. E sapete che è segretario nazionale dei Gedeoni, dico bene. E poi sei stato anche responsabile del cosiddetto campo di Modena, giusto? Sei stato responsabile anche del campo di Modena tempo fa, mi sembra.
Sì.
Tu?
Io lo sono ancora.
Ah, lo sei ancora. Sei un fiore che permane.
Non sono ancora morto. Ci sono molto vicino, quasi 90 anni.
Sì, certo.
Però sono ancora segretario nazionale e rispondo al presidente nazionale che abita a Correggio, quindi ogni tanto vado a Correggio a riferire e poi siamo sempre in contatto per email e per telefono. E faccio segretario nazionale, cioè ricevo tutta la posta, info, chiocciola, Gideon, sono io. Chiunque accede al sito dei Gedeoni che vuol chiedere qualche cosa, la chiede a me. Allora io lo trasmisto in tutta Italia, per esempio se uno di Bari, lo smisto al campo di Bari. Se uno ti chiede la cosa strana nella quale non so cosa fare, la passo al capo.
Bene. Quindi quando entri in sala ti possiamo salutare info chiocciola Gideon. Va bene. In altre occasioni, oggi ci ha raccontato una breve testimonianza, quella del rabbino o giù di lì, era salito in autobus, ma veramente ha tanto materiale di vicende anche stravolgenti, insomma, che sono state testimoniate da tutte le parti del mondo, e lui penso che tu abbia un ricco archivio di tutte queste cose. Va bene. E già ha ricordato una cosa che sapevo, ma al momento mi ero dimenticato, cioè che Hermes è un frequentatore che deve prendere una decisione. No, non adesso. Gedeoni.
Io andavo con le pare.
Sì. Quindi l'hai assunto.
Lo possiamo assumere.
Ha la dimensione giusta. È tutto calibrato in maniera opportuna.
Ha fatto un po' di pratica e si è affezionato.
Benissimo.
E quindi
anche Raffaele.
Sì, e anche la moglie di Raffaele, se vuol fare un
invito.
Come suo invito?
Una volta me l'ha chiesto, ma io ero bravo, non avevo tempo.
Va bene, sì, se era quella volta lì.
Me l'ha chiesto ultimamente e ho accettato perché il Signore mi ha dato un po' di tempo con il video e ho pensato di
Certo, certo, è un impegno. Senti, ma tu lavori ancora? Io ho perso il filo. Tu sei ancora attivo? No, non sei più. Ecco, appunto. Infatti, no, dicevo attivo per avere più tempo disponibile, perché mi sembrava che tu avessi già detto che eri andato in pensione o qualcosa del genere. Ecco, allora sei in pensione, dunque ti è possibile anche più facilmente seguire.
Sta bene anche essere solo volontà, cioè.
Cosa?
Per me l'importante è essere un militante.
Va bene, militi, quindi militi. Militi, allora, sei un indipendente. Indipendente, va bene. C'era un'altra cosa che volevo dire a proposito di quella tabella là. Molto semplicemente mi è sfuggito il fatto che la tabella permette di prenotare anche la terza domenica di novembre, faccio per dire, cioè in maniera che ci sia una facilità senza doversi rincorrere appunto con telefonate, richiami, qualcosa di questo genere. E questo lo dico perché già la domenica scorsa sarebbe stata un'esuberanza di persone. Vabbè, che era la prima volta, succede. L'intento è quello di fare una cosa ordinata. Uno fa la crocettina la volta che può, per la volta che può, le volte che può, a suo piacimento. Va bene, chiudiamo con una preghiera. Chi è chi tira la Chiesa una preghiera? La fai tu, Francesco? Dai.